redigio.it e la storia continua. Oggi è il 17 di aprile del 2024, è un mercoledì, la settimana la 16 e il giorno è il 108. Possiamo ascoltare qualcosa sull'acquedotto di Sesto, a terza puntata, e dei commissari prefettixi, della pigota e il cal della sconca, del castello e la rocca e il fosso, e cultura e istruzione, due milanesi che discutono fra loro in dialetto. Buon ascolto. La pigota e calda sconca. Se non in miseria, povertà. Povertà di vita, miseria di divertimenti. Pigot, ovvero sia bambole di stracci e pareti usanette che noi ragazzi per deriderle le chiamavamo i bajan. Calda sconca, ossia cavallucci a dondolo di legno con redini vere, sella e finimenti finti, con la parte inferiore poggiante sul pavimento a forma di mezzaluna. Altro mezzo di divertimento, il triciclo di ferro, con manopole finte, sellino di finto cuoio, copertoni, un cordoncino grosso come un dito, pieni per non fare rumore quando erano in movimento. Il mio triciclo lo chiamavamo trifusil, perché era tutto sbilenco e sgangherato. Paragonarlo alle bici per bambini di adesso susciterebbe risa e compassione. Di buono avevano solo la resistenza e per questo passavano nelle mani di tutti i fratelli della stessa famiglia. Aggiungevamo al dottore e naturalmente volevamo visitare le nostre piccole compagne di gioco. Aggiungevano alla maestra. Organizzavamo la bottega per la vendita dei generi di ogni specie. Aggiungevamo al barilot e alla rela, alla giubilea e alla monta calina, ai soldà con armi di legno di latta, all'adare carabinier, a scundas e a palla avvelenata, alla tombola, a dama, ai cart, a roba mazzette e la pepa tencia, e briscola semplice e a ciamà, e a scupa, a triset, e con le carte costruiamo famosi castelli innalzati con particolare attenzione e con mano leggera. I solitari, che non ci riuscivano quasi mai, ci tenevano impegnati per interi pomeriggi quando il tempo inclemente ci vietava l'uso degli spazi liberi. Era però quello della palla il gioco dei giochi per noi ragazzi. Prima una balla di pezza, poi una balla di gomma, che quando per avventura entrava nella bottega del marino legname usciva sventrata. Era orrore. Tagliate in due. Il pallone, molto più piccolo di quello regolamentare, lo vedemmo quando eravamo già grandicelli. Aveva un bouquet per gonfiarlo e una stringa di cuoia per chiuderlo. Chi possedeva uno dei primi palloni visti sui campi di gioco, Piazza Volta e alla Montagneta, era posto sul gradino più alto nella stima che i suoi amichetti portavano per lui. E la bicicletta era l'ultimo dono giocattolo, né troppo bassa né troppo alta, ma una via di mezzo tra il triciclo infantile e la bicicletta da uomo, detta anche bicicletta da viaggio. Col bull, cioè col bollo, di 10 lire, obbligatorio piena multe salate, e ul fanal, ul char, e la dinamo marca Aprilia, costruiti dal Frisoni e Torresan di Verghera. Ul selen da curam, I freni, che alle frenate improvvise stridevano e ti catapultavano oltre il manubrio se non ti tenevi ben saldo. I parafang, che ballavano e davano un suono da tola marcia ogni volta che vi si saliva su un sasso o si cadeva in un avvallamento della strada non ancora asfaltata. E così una volta il triciclo, un'altra il calda sconca, la bala, la pigota de pezza, la munta calina e la pepatencia, la donna di picche nel gioco delle carte. Così, con giochi poveri, ci siamo divertiti anche noi. Ci stancavamo correndo dappertutto, senza sosta, alternando il gioco allo studio e il lavoro dei campi. Alla mattina a scuola, il primo pomeriggio, giochi e vagabondaggi, il tardo pomeriggio, al ritorno dei grandi dallo stabilimento, si dava una mano per cogliere grano turco o per raccogliere le patate. Studio, divertimento, lavoro. Ometti sensati e giudiziosi, nonostante tutto. Tanta voglia di giocare, data l'età, ma anche precoce senso di responsabilità. Ci davano la mancia la domenica. La mancia non era né un dono né un regalo. Era una specie di paga, un dono da utilizzare per i nostri bisogni personali. E già allora, a quell'età, sebbene fossimo appena ragazzi, i nostri genitori volevano sensibilizzarci al dovere del lavorare e all'orgoglio dell'essere indipendenti e utili. Il castello, o rocca, e il fosso. Ma dopo una più matura considerazione, diede l'ordine di ritornare con l'esercito a Busto e Alberto fece fortificare di nuovo il borgo, scavandovi intorno il fosso e cingendolo con un bastione, e vi dimorò fino al mese di novembre. Poi, consolidate le fortificazioni e lasciato un abbondante numero di fanti e di balestrieri che custodissero il borgo, se ne tornò a Milano. Ma non si deve intendere che Alberto abbia fatto costruire un nuovo fosso, un nuovo bastione. Egli fece rifare e restaurare gli antichi, poiché le tavole del soprannominato Anselmo Pozzi provano che, come il castello, così anche il fosso, esisteva già nell'anno 1242. Perciò il fosso non fu scavato per la prima volta, per ordine di Alberto, ma fu sgombrato il bastione, fu rabberciato, quasi in quello stesso tempo che l'arcivescovo Ottone fece costruire la rocca nei borghi di Legnano, Cassano e Angera. Ma le altre restaurazioni del bastione furono fatte in seguito. Essendo un giorno scoppiati in Milano una ribellione e grandissimi tumulti contro Giovanni Maria Visconti, che fu secondo duca di Milano, moltissimi fra quelli che abitavano fuori di Milano si distaccarono da lui e tra gli altri Facino Cane di Casale tolse Pavia al duca. In seguito Facino, perché i bustesi erano rimasti fedeli al duca, se ne difendevano le parti e tentò di radere al suolo il borgo. Ma di ciò discorremmo più copiosamente altrove. Per questo i bustesi circondarono il borgo con un altro bastione, maggiore del primo, e lo cinsero con un fosso più profondo e fortificarono il luogo più di prima, cosicché non vi era più nessun modo di entrare se non attraverso ponti levatoi e quattro porte che erano sempre chiuse da solidissimi battenti. E finalmente, essendo duca di Milano Francesco II Sforza, poiché i francesi facevano frequenti scorrerie nel territorio milanese, le fosse e il bastione furono di nuovo rinforzati e ridotti in condizioni migliori per opera non solo dei bustesi, ma anche degli abitanti delle pieve vicine. E ciò hanno riferito coloro che vissero in quei tempi e ne soffrirono le offese. Di conseguenza furono di nuovo costruite le porte, aggiunti i ponti levatoi, aperte feritoie e finestre oblique, e innalzato un doppio bastione assai maggiore degli anteriori. Tutte queste opere noi le vedemmo ancora saldissime e atte a respingere facilmente ogni assalto di cavalleria, ma ormai quasi tutte sono state elevate per l'incuria di coloro che sono stati preposti al governo della città, e quasi tutto il bastione fu distrutto. Le fosse riempite di detriti, le porte devastate, le mura aperte da ogni parte e tutto, in una sola parola, ridotto come in aperta campagna. E la cagione di questo si è che i più giovani, nati sotto il governo di re potentissimi, non hanno sperimentato le offese e le miserie dei tempi passati, né temono che possa loro di nuovo accadere quello che si dice sia accaduto ai nostri maggiori. Concludendo, ciò che abbiamo narrato intorno al fosso, al bastione, alle porte e alle altre mura del borgo è vero ed è comprovato da ciò che di esse ci è rimasto. Quando si parla di governo del re potentissimi, il cronista allude ai re di Spagna che tenevano il milanese per mezzo di governatori, fino alla morte di Francesco II Sforza, avvenuta il 10 novembre del 1535. Cultura e istruzione. Ma senz'altro vale per le grandi collezioni, ma anche per quei che valen di meno. Ai loro possessori resta sempre il piacere di averle godute e di essere diventati ricchi, se non di denaro, quantomeno di cultura. A proposito, sai anche che i diaboliche Tex Willer sono nati a Milano da genitori milanesi, anche se parlano in dialetto? Il collezionismo non è certo un'esclusiva dei milanesi, ma è qui che se ne trova in misura senz'altro rilevante e di notevole livello. Ricordiamoci delle nostre famose e preziose case museo. E se poi d'amminga desmentigà i grandi mecenati, imprenditori e aziende che a Milano si sono distinti per investire non solo nelle loro attività economiche, ma hanno arricchito le loro imprese di opere d'arte e di cultura, spesso favorendo e sostenendo la creatività di tanti artisti emergenti, lasciando così a Milano un patrimonio che domani da poco tempo le sta messa a disposizione della gente. E mi riferisco alle grandi banche che hanno dato nuova vita agli importanti palazzi delle loro sedi storiche, ma anche alle aziende che hanno creato dei musei di impresa ricchi di arte e di cultura. E mi piace anche fai un qual nome. Le centenarie Pirelli, Branca, Campari e le più giovani Armani e Prada. E a proposito del patrimonio, agnè minga di a sé de quel che ghe inti nostri ges, che è della più grande importanza che tanti milanesi non si rendono forse, neppure modo forse più espressivo, del nostro essere milanesi. Quanto ai patrimoni sconosciuti delle case di molti collezionisti milanesi, restano spesso nascosti perché si teme che le istituzioni non siano in grado di valorizzarle, rendendoli pubblici, e neppure di conservarli, con talmeno un po' di spirit, di quei che gli ha messi insieme. Ma questo rafforza il concetto che la cultura produce ricchezza, se non altro perché è un patrimonio che in seguito accresce valore. Redigio.it e la storia continua.